D.G. Sherwood, Independent Media for Independent Thinking.
Buonasera a tutti e tutte e tutto. Benvenuti alla puntata numero
X.
Alla puntata numero regia, non lo sa la regia, è inutile che ogni giovedì 10. Puntata numero 10.
Anno terzo
di questo TG. Ciao Rossella.
Ciao Davide.
Quest'anno abbiamo condotto già insieme o no? Non mi sembra.
Allora
dobbiamo dire la classica cosa, il TG del Regno delle Due Sicilie, anche se noi siamo comunque contrari ai regni borbonici e similari, però una campana e un siciliano a Padova che presentano il TG Sherwood. Per chi segue le nostre pagine Instagram, soprattutto ha visto che oggi sarà un TG particolarmente internazionale. Infatti abbiamo avuto, diciamo, una presentazione in tutte le lingue: ungherese, francese, bolognese, napoletano e catanese, quindi un po' tutto. Parleremo di tante notizie, non soltanto comunque internazionali. Partiamo con una notizia non buona, ma una notizia che non è assolutamente nuova per quanto riguarda la repressione che colpisce i movimenti. Infatti in questi giorni sono state recapitate 7 ingiunzioni di pagamento da parte della Capitaneria di Porto di Venezia al Comitato No Grandi Navi. Queste ingiunzioni di pagamento, queste multe, fanno riferimento a una manifestazione del 2017, manifestazione che, come tutte quelle che si svolgono nella laguna veneziana, mirano a bloccare i mostri del mare, le grandi navi. Ovviamente è un attacco repressivo bello e buono, anche perché le multe sono state comminate a giovani, soprattutto a giovani e giovanissime attivisti e attiviste del Comitato. È stato lanciato una campagna di crowdfunding per raccogliere i soldi che serviranno per pagare le multe, anche se comunque verrà fatta un'azione legale contro la Capitaneria di Porto. Quindi vi invitiamo a seguire la pagina Facebook del Comitato No Grandi Navi, dove troverete il link alla raccolta fondi. Iniziamo, se Rossella sei d'accordo,
sì,
con...
Certo,
con le notizie, e parliamo dell'8 marzo. 8 marzo, giornata di sciopero globale femminista e transfemminista. Mi piace sottolineare che è una giornata di sciopero, è una giornata di lotta. È stata una giornata di sciopero e di lotta. Uno sciopero contro il lavoro a intermittenza, uno sciopero contro il lavoro precario, uno sciopero contro lo smantellamento dello Stato sociale, per il diritto al reddito, per il diritto alla cura, alla parità salariale e, purtroppo, dobbiamo ancora dirlo, per l'uscita dalla violenza. Ancora infatti si muore, le donne muoiono, nel solo mese di febbraio c'è stato un femminicidio a settimana. Sono numeri davvero aberranti. In questo periodo di pandemia la situazione delle donne, ma non soltanto delle donne, la situazione anche di tutte quelle persone che anche non si identificano in uno dei classici generi che la nostra società ci ha pioppato, per così dire, nel periodo di pandemia ha subito delle ingerenze ancora più forti. L'esempio eclatante è quello della perdita dei posti di lavoro. Su 101.000 posti di lavoro sono state ben 99.000 le donne che hanno perso un lavoro. La motivazione è anche riconducibile al fatto che soprattutto le donne, durante questo periodo di pandemia, si sono dovute dedicare alla cura all'interno delle case, all'interno dei nuclei familiari, e quindi si sono trovate costrette anche ad abbandonare il lavoro. Entriamo un po' anche nello specifico di quello che è successo. Tutto il mondo è sceso davvero in piazza. Partiamo dai nostri territori. A Mestre c'è stata un'occupazione di un ex cinema, è stata un'occupazione temporanea in cui ci sono stati momenti di confronto, di dibattito, e quindi si è trovata anche l'occasione per confrontarsi su queste tematiche. A Vicenza si è incentrato il tema della violenza e della discriminazione soprattutto su quelle che sono le persone senza fissa dimora, le donne senza fissa dimora, che sono state colpite in questo periodo dal comune. Venezia, dopo un'iniziale striscionata sul Ponte degli Scalzi, ci si è spostati in Campo Santa Margherita e tra i vari argomenti ci si è anche concentrati soprattutto su quello che è il diritto all'abitare, quindi la necessità anche delle donne di avere un diritto ad una casa. Altre manifestazioni ci sono state anche Schio, Trento, Vicenza e le tematiche sono state ovviamente comuni. Padova la mattina ha visto la partecipazione di tante lavoratrici, lavoratori a un corteo appunto che richiedeva diritti, parità salariale. Nel pomeriggio il coordinamento studenti medi insieme al Pedro ha lanciato un presidio nelle vicinanze di alcune testate giornalistiche. Il motivo è semplice, lo vediamo quotidianamente, come i mass media affrontano il tema delle discriminazioni di genere e come affrontano le tematiche, per esempio, del femminicidio. Quando c'è un femminicidio i titoloni sono quasi standard, si parla di raptus di follia, di raptus di gelosia, quindi come a giustificare il carnefice. La manifestazione è stata molto partecipata, c'è un bellissimo intervento di una studentessa media che vi invito ad ascoltare perché dà anche, come dire, un consiglio a chi si occupa di informazione su come trattare queste dinamiche, queste tematiche. A proposito di informazione, anche tutta Italia è scesa in piazza, è balzata agli onori della cronaca un qualcosa che è successo a Roma di particolare, nel senso che c'è stata una processione di una vulva gigante per le vie del centro cittadino e ovviamente gli sciacalli Matteo Salvini e Giorgia Meloni hanno approfittato per infangare e buttare, come dire, escrementi nei confronti del movimento femminista e transfemminista. Chi anche ha seguito dalle pagine social di tanti quotidiani mainstream o anche di chi fa informazione come Local Team avrà notato sicuramente quelli che sono i commenti da parte del popolo dei social, commenti davvero vergognosi. Quindi c'è bisogno di lottare, c'è bisogno di continuare a scendere in piazza. Tutto il mondo, dicevo, è sceso in piazza, il Sud America, l'Argentina continua a lottare per cercare di mobilitarsi affinché il diritto di aborto non rimanga una mera questione formale. Segnaliamo anche in Francia, in cui il movimento femminista ha dato risalto al caso di Julie, giovane donna che ha denunciato lo stupro avvenuto negli scorsi anni da parte di 20 pompieri. In Polonia, ad un anno della legge che ha dichiarato illegale l'aborto, la lotta non si è fermata e anche l'8 marzo il movimento femminista e transfemminista è sceso in piazza. Ovviamente la lotta non si ferma alla giornata dell'8 marzo, il movimento globale femminista e transfemminista continua la sua azione quotidianamente e ce n'è tanto bisogno.
Benissimo. Posso dire una cosa, Davide, me la concedi? Ecco, io credo che iniziare con questo argomento, che poi annunciato da te, è molto importante ed è, come dire, toccare con mano quello che noi chiamiamo intersezionalità, non perché io sono donna, tu sei uomo, dovevo per forza parlare io di quell'argomento, quindi è molto bello. E passiamo ora a un altro argomento, dopo questo commento nota del redattore, e parliamo di politica e di economia. Nello specifico di McKinsey, Draghi e Recovery Plan. Il governo Draghi ha compiuto una sorta di incidente di percorso con l'incarico che è stato dato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze alla società di consulenza strategica McKinsey sul piano nazionale di ripresa e resilienza. Questo contratto costerà allo Stato italiano dei soldini, 25.000 euro. Alle polemiche che si sono sollevate, il MEF, il Ministero, ha risposto con una nota che quel che si chiede alla società è un supporto tecnico-operativo di project management, per il monitoraggio di diversi filoni di lavoro per la finalizzazione del piano. Se si può dire, una sorta di supercazzola, è puro burocratese, accuratamente pensato per garantire l'oscurità del contenuto del contratto. La scelta del governo Draghi di assoldare nel percorso di riscrittura del piano il big americano della consulenza aziendale McKinsey, già chiamato in passato a collaborare con Palazzo Chigi, ha ovviamente acceso nuovamente lo scontro politico. Sul punto abbiamo chiesto un approfondimento e l'intervento del professore di economia della Scuola Superiore Sant'Anna Andrea Roventini, che ringraziamo, a cui abbiamo proprio chiesto che cosa rappresenta la società McKinsey e come mai Draghi ha voluto proprio questa società. Lo ascoltiamo.
Che cos'è McKinsey? McKinsey è una società di consulenza. Nel mondo abbiamo quattro grandi società di consulenza che tipicamente, inizialmente almeno, facevano consulenza alle grandi imprese. Ultimamente queste società di consulenza si stanno specializzando anche per fare consulenza ai governi. Per esempio la McKinsey ha fatto consulenza alla Francia per la campagna vaccinale, e sappiamo che non sta andando benissimo, e ad esempio fa consulenza per esempio al governo inglese. Quali sono i problemi di McKinsey? Beh, ultimamente McKinsey è stata coinvolta in diversi scandali. Nel primo scandalo è stata collegata all'eccessivo uso di oppioidi negli Stati Uniti, che ha comportato centinaia di migliaia di morti, e in questo caso McKinsey aveva consigliato a delle imprese la loro campagna per promuovere gli oppioidi. Per evitare di essere perseguita a livello giudiziario, McKinsey ha transato pagando diverse centinaia di milioni di dollari. Poi McKinsey è stata coinvolta anche in consulenza con il principe saudita, che è stato poi anche implicato nell'omicidio del giornalista Khashoggi. Ha avuto una grande problemi anche in Sudafrica con le consulenze che ha fatto al governo, e insomma, se uno va a vedere anche la pagina di Wikipedia, è abbastanza chiaro tutti i problemi, che anche di tipo giudiziario, che McKinsey ha. Cosa farebbe McKinsey in Italia? Beh, è emersa questa notizia che McKinsey era coinvolta nel piano di recovery. C'è stata una nota del MEF che ha precisato che è un incarico solo di 25.000 euro. In realtà McKinsey voleva lavorare gratis, ma il governo ha detto che non era possibile, però ha fatto un contratto di 25.000 euro, quindi sotto la soglia per fare un concorso pubblico, e deve valutare in pratica gli altri piani di recovery fund, e in particolare deve creare delle presentazioni accattivanti, parole dello stesso ministro Franco, quindi in pratica deve fare anche le slides, le presentazioni. Ovviamente sono lavori marginali, ma qual è il problema? Il vero problema sono due. Il primo, a quali informazioni sensibili e rilevanti McKinsey avrà accesso, dato che qui stiamo parlando del recovery plan, non stiamo parlando di una consulenza su una cosa piccola. Secondo, come mai McKinsey voleva lavorare gratis ed è stata pagata così poco? Io credo che l'Italia non abbia bisogno di utilizzare delle società di consulenza, ma debba smettere di affamare e distruggere la sua pubblica amministrazione. È tempo di investire nella pubblica amministrazione, introdurre giovani qualificati. Ci sono piani per farlo, ad esempio il piano del Forum della Disuguaglianza e della Diversità di Fabrizio Barca, per potenziare una pubblica amministrazione, per disegnare il nuovo piano del recovery, per poterlo gestire in maniera efficace. Altrimenti l'equilibrio è non spendere soldi per la pubblica amministrazione, affamarla, e poi si finisce per spendere i soldi in società di consulenza che non hanno una reputazione così cristallina.
Bene, cambiamo argomento, ci spostiamo nel continente africano, parliamo di Senegal. In Senegal in queste settimane, in questi giorni, si protesta perché il presidente è accusato di essere coinvolto nell'arresto di un importante oppositore politico. Tra l'altro l'arresto è avvenuto per un reato abbastanza anche fastidioso, tra virgolette. Le proteste comunque quindi coinvolgono soprattutto la parte giovane del paese. Si fa presente che il presidente sta governando ormai da parecchio tempo in maniera assolutamente autoritaria. Manifestazioni e proteste in tutto il paese. A Dakar ci sono stati duri scontri con la polizia. Il presidente ha definito queste manifestazioni come un'insurrezione organizzata. Sono state attaccate sedi di giornali e TV, e la colpa delle televisioni, dei giornali, a detta dei manifestanti, è quella di difendere a spada tratta il presidente. Sall, questo è il nome del presidente, è in carica dal 2012. All'epoca era stato sostenuto da moltissimi giovani, da tante e tante persone che tra l'altro stanno scendendo in piazza in questi giorni, proprio perché desideravano che il presidente uscente Wade non portasse avanti il terzo mandato, nonostante le leggi del Senegal non lo consentano. Quindi c'è stato un cambio di strategia da parte della popolazione, un voltare le spalle in un certo senso al presidente. Non è la prima volta comunque che durante la presidenza di Sall vengono arrestati oppositori e quindi gli scontri sono continuati per parecchi giorni. Nonostante il Senegal viene descritto da chi si occupa di politica internazionale come uno dei paesi più stabili politicamente. Continueremo a seguire la situazione del Senegal con approfondimenti che potrete trovare probabilmente anche su globalproject.info.
Restiamo ovviamente nel continente africano e ora facciamo un aggiornamento invece sulla Tunisia. Una brutta notizia da dire, il bollettino dell'ultimo doppio naufragio che è avvenuto ieri è molto pesante. Abbiamo 39 migranti morti, tra i quali almeno 4 bambini. E non è finita perché le ricerche di altri possibili dispersi stanno continuando. A causare il naufragio potrebbe essere stato il cattivo stato delle imbarcazioni, che sono state rese ancora più instabili dal fatto di essere sovraccariche. Ma non solo i migranti subsahariani a partire dalla Tunisia che stanno partendo, da molto tempo ormai sono infatti anche i giovani tunisini a tentare di raggiungere l'Europa, spinti dagli effetti che la pandemia ha sull'economia e dalla crisi politica e sociale che il paese sta attraversando ormai da diversi mesi. Proprio la crisi politica tunisina e quindi l'assenza di un interlocutore affidabile dal punto di vista politico ha fatto slittare il viaggio che la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese aveva programmato da tempo per trovare con le autorità di quel paese un accordo per, come dire, il ministro dell'Interno ha specificato, per arginare le partenze dai barconi. Intanto, su un piano prettamente politico, 21 associazioni e ONG tunisine per la difesa dei diritti umani hanno denunciato la recente condanna a 6 mesi di reclusione per oltraggio a pubblico ufficiale nei confronti dell'attivista e militante LGBTQI Rania Onduni, chiedendone la liberazione immediata. Questa condanna è infatti intesa come una strumentalizzazione delle istituzioni statali per regolare i conti con gli attivisti dei diritti umani. Onduni è stata arrestata lo scorso 27 febbraio quando si è recata in una caserma della polizia per denunciare una campagna di minacce e diffamazione nei suoi confronti da parte dei sindacati, delle forze di sicurezza e estremisti di destra. La condanna da parte del Tribunale di Tunisi è arrivata invece lo scorso 4 marzo per oltraggio a pubblico ufficiale. Abbiamo chiesto un intervento su un aggiornamento delle proteste e delle rivendicazioni di piazza che si stanno tenendo appunto in queste settimane in Tunisia. E quindi lanciamo il contributo del collaboratore di globalproject.info Lorenzo Fè.
Abbiamo già parlato in edizioni precedenti dell'ondata di proteste che è riesplosa in Tunisia a partire dal 14 gennaio, ovvero dal 10° anniversario della caduta del dittatore Ben Ali. Come sempre in questo ciclo di lotte le rivendicazioni sono di carattere sociale per l'accesso al reddito, espressa come diritto al lavoro, per lo sviluppo, inteso come sviluppo dei servizi di welfare e per la redistribuzione. C'è stato un protagonismo dei quartieri popolari, ma anche forti interventi da parte di gruppi della sinistra giovanile organizzati. Abbiamo visto in particolare un fenomeno abbastanza nuovo, che è quello dell'uso massiccio delle bandiere Antifa, che stanno a significare che questi attivisti vedono nelle svolte e nelle tendenze alla ricaduta autoritaria adesso una forma di estremismo di destra. E quindi poi la repressione, nel momento in cui il ciclo di mobilitazione è iniziato a prendere una fase discendente, si è abbattuto proprio sui giovani dei quartieri popolari e sugli attivismi organizzati, sugli attivisti organizzati. Uno dei volti di coloro che hanno subito questa repressione è Rania Hamdouni, attivista transfemminista, arrestata il 27 febbraio nel giorno di una manifestazione del partito islamista Ennahda per la difesa della grande coalizione di governo al momento, governo che però non c'è, è in corso di formazione, e si vede anche comunque uno stallo istituzionale tra il Presidente della Repubblica e il Primo Ministro. In questo contesto Rania si era presentata in questura per sporgere denuncia contro una campagna di diffamazione nei suoi confronti, animata anche dagli stessi sindacati di polizia, oltre che dalle forze islamiste. E questo invece si è concluso con una denuncia nei suoi confronti per attentato alla morale pubblica e una condanna avvenuta poi il 4 marzo per oltraggio pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni a 6 mesi di prigione senza possibilità di domiciliario condizionali. Sabato scorso invece gli attivisti Mehdi Barhoumi, Samih Mayed e Monder Swidi sono stati arrestati con false accuse di violenza contro la polizia, con un raid in casa loro, e sono stati però invece liberati, per cui adesso la campagna per la liberazione dei prigionieri, che sono comunque più di 1000 secondo le fonti che abbiamo, sta andando avanti per coloro che sono ancora in carcere, Rania in particolare, ma anche tutti gli altri, per cui abbiamo visto anche l'8 marzo una manifestazione all'esterno del Tribunale di Tunisi. E quindi da fare il possibile anche a livello internazionale, quindi qui in Italia, per dare visibilità a questo nuovo giro di vite contro i diritti che vede colpiti coloro che si sono mobilizzati di più.
E ringraziamo Lorenzo Feltrin, sempre disponibile a darci degli aggiornamenti per quanto riguarda la situazione nordafricana in generale. Passiamo alle pillole, non quelle diciamo che vengono prescritte dai medici di base o di famiglia, ma parliamo di sanità. C'è battutismo proprio, freddure di quelle, il regista Pino è sotto il tavolo dalle risate. Parliamo quindi di Covid, i casi sono altalenanti, aumentano, diminuiscono, oggi sono 22.000. La situazione ovviamente è difficile, tanti sono gli ingressi in ospedale, stanno aumentando, le varianti, non dobbiamo nasconderci, fanno paura. Il CTS, nel Comitato Tecnico Scientifico, nei prossimi giorni invierà un report con dei dati aggiornati e questo potrebbe comportare un cambio per quanto riguarda il DPCM che è attualmente in essere. Potrebbero esserci più restrizioni, potrebbero esserci delle zone rosse durante i weekend, stile periodo natalizio. Qualcuno addirittura ipotizza un lockdown di 3 settimane per poter vaccinare tutti e tutte. La questione dei vaccini è appunto preponderante in questo periodo. Da domani inizieranno le prenotazioni per gli over 70. Entro marzo, il mese di marzo, dovrebbero arrivare altre dosi di Pfizer, quasi 500.000 di dosi, e siamo in attesa anche dell'arrivo del vaccino Johnson. Tra l'altro ricordiamo che, a differenza degli altri vaccini che si stanno utilizzando in questo periodo, verrà somministrato soltanto in un'unica soluzione. L'Italia dovrebbe produrre il vaccino che è stato testato in Russia, Sputnik, ma ancora nulla di certo da questo punto di vista. Ci sono state un po' di polemiche, perché a noi italiani piace fare polemica, sulle immagini che sono passate nei giornali e nei social network del presidente Mattarella che è andato a farsi vaccinare. C'è da dire una cosa, voglio fare un parallelismo tra Mattarella, che comunque si è fatto fotografare all'interno di una struttura con tutti gli altri e altre persone che si dovevano vaccinare, a differenza del presidente De Luca, che si è fatto vaccinare, non si sa per quale motivo, a gennaio, ha fatto una...
Dicembre.
Il 27 dicembre mi consiglia, cioè mi suggerisce Rossella, che giustamente segue da vicino la politica campana, con una sceneggiata napoletana di proprio quella spettacolare. Tra l'altro lui non è neanche napoletano.
No, è lucano.
È lucano, è lucano. Quindi seguiremo comunque la situazione ancora dei vaccini e soprattutto quella che è la situazione sanitaria in Italia.
Bene, ritorniamo invece su un piano estero, ci spostiamo ad Atene. Ieri ad Atene si è tenuta una grande manifestazione a cui hanno partecipato 5.000 persone, una manifestazione che è stata convocata contro gli abusi della polizia. Ci sono stati degli scontri con 3 agenti feriti e 10 arresti. Le proteste contro la polizia sono scoppiate dopo la diffusione di un video in cui un agente picchia un 29enne durante un controllo sulle restrizioni anti-Covid domenica scorsa. Il giovane ha riferito in un'intervista che la polizia voleva imporre multe di 300 euro alle famiglie sedute in piazza e quando ha cercato di parlare con gli agenti è stato preso a calci. I media e gli avvocati hanno denunciato un numero di attacchi della polizia negli ultimi mesi durante manifestazioni studentesche o gruppi di sinistra. Nel frattempo il commento del primo ministro Kyriakos Mitsotakis, spero di averlo pronunciato bene, ha chiesto ai suoi concittadini che le tristi immagini di violenza che abbiamo visto questa sera ad Atene siano le ultime. Allora, mentre invece c'è un commento che dire reazionario è proprio
dir poco,
addirittura da Syriza, che io me la ricordavo un attimo meno moderata. Syriza infatti ha specificato, ha condannato le violenze di piazza e ha detto: coloro che con la forza hanno scelto di offuscare una manifestazione pacifica di migliaia di abitanti. Quindi Syriza è un po' reazionaria in questo momento. Ovviamente diamo la solidarietà a tutti i compagni ad Atene e a tutti gli arrestati che invece erano in piazza per manifestare per una cosa sacrosanta e contro gli abusi della polizia. Mi ha ricordato un po' Floyd questa vicenda.
Esattamente. Riprendiamo un po' in certo senso la notizia di apertura, infatti parliamo di qualcosa che ha davvero dell'assurdo. Parliamo di sport, parliamo di pallavolo. La pallavolista del Pordenone, che all'epoca giocava in B1, è stata citata per danni dalla propria società. È stata citata per danni fondamentalmente perché durante il campionato di B1, appunto, era il marzo del 2019, appena ha saputo di essere in attesa di un figlio, che poi tra le altre cose purtroppo ha perso per un aborto spontaneo, ha deciso di risolvere il contratto con la propria società. Dopo 2 anni è arrivata da parte della società sportiva una citazione per danni, per non aver onorato il contratto. Abbiamo parlato più volte durante questo DG, ma anche su Sport alla Rovescia, di quanto la mancanza di garanzie nel mondo dello sport femminile, il fatto che non siano delle professioniste, ovviamente porta a una mancanza assoluta di tutele e di diritti. Tutele come per esempio questo qui nel caso di una gravidanza, che in una maniera assolutamente naturale dovrebbe l'atleta avere il diritto di essere in aspettativa e di poter riprendere alla fine della gravidanza la sua attività sportiva. Purtroppo in Italia così non è. Quando succedono queste cose si risvegliano tutti quanti dal torpore. C'è stata anche la Presidente del Senato che ha mandato un messaggio di solidarietà. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni.
È veramente una vergogna questa notizia. Siamo sempre su un piano più giudiziario, devo dire la verità, e parliamo del processo Mondo di Mezzo, anche noto come Mafia Capitale. La Corte di Appello ha rivisto le condanne. 10 anni a Massimo Carminati, vecchio esponente a noi noto dei neofascisti, nuclei armati rivoluzionari, 12 anni e 10 mesi a Salvatore Buzzi, che invece è coordinatore della rete cooperativa che si spartiva gli appalti sulla capitale. E questa è la decisione della Corte d'Appello di Roma per il processo che è un mondo di mezzo. Una decisione che è arrivata dopo che la Cassazione aveva fatto cadere l'accusa di associazione a stampo mafioso e chiesto invece un ricalcolo della pena. Con la nuova sentenza Carminati potrebbe anche non tornare in cella, come ha dichiarato il suo legale, perché c'è un limite che consente anche una misura alternativa. Buzzi invece ha spiegato che intende ricorrere nuovamente in Cassazione per un Cassazione bis. È stata una condanna molto più dura, dice Buzzi, di quanto ci aspettavamo, perché la Corte ha considerato più grave il reato di associazione a delinquere semplice. Il procuratore generale invece aveva chiesto 12 anni e 8 mesi. Faranno nuovamente ricorso in Cassazione e quindi la vicenda giudiziaria mondo di mezzo è ancora in essere.
Assolutamente, direi che con questa notizia possiamo concludere. Ricordiamo che di seguire l'informazione di Radio Sherwood ogni mattina alle ore 9 rassegna stampa su sherwood.it e alle ore 10 in replica su gemininetwork.it. Di solito ringraziamo tutti, oggi vorrei fare un ringraziamento speciale a Clementine e Annette che si sono occupate da sole della regia, stanno rubando il lavoro alle nostre tecniche storiche, così cambiamo anche un po' e svecchiamo anche la nostra regia. Invece il nostro Bompino rimane lì che ride, fa le facce, si diverte, è quello che si diverte di più durante il TG, anche se noi ci stavamo un po' divertendo, sì, sul nome del tipo greco. Vabbè, può succedere.
È il bello della diretta.
E visto che siamo in diretta, sono le 8:05, tra un po' andiamo a cenare, abbiamo anche altre riunioni online da seguire. Noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo
e la rassegna ogni giorno alle 9. Bene, ciao.
Lanciamo
a tutti.
Facciamo la sigla allora, perché sennò poi Antonio si offende.
Sigla!
TG Sherwood, Independent Media for Independent Thinking.